Allora, vi faccio fare un salto indietro e vi faccio leggere uno di questi capitoli, un capitolo, il capitolo 6, una parte del capitolo 6 che non avevamo trattato, ma pensandoci bene è una delle pagine che io ritengo più belle, forse non bella quanto quella sulla fortuna e donna, quella è l'apice assoluto, ma anche questa comunque ha le sue motivazioni, che ci spiega veramente come funziona il mondo, per cui la ritengo così valida, così semplice una volta che la si è letta da capire, che veramente ve la voglio offrire come strumento per dirigervi nel mondo. Capitolo 6 parla di quei principi che ottengono il regno attraverso la virtù personale e ciò nonostante lo fanno con difficoltà. E perché lo fanno con difficoltà? Perché imporsi è sempre difficile. Bisogna, dice Machiavelli, imporre nuovi ordinamenti, cioè introdurre delle novità. Adesso leggiamo questa paginetta insieme e vedrete quanto è potente questa immagine. Prima poi di condurci, spero, alla fine del principe. Si legge qui: e debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Che cosa significa questa parte? Significa che Machiavelli considera pericolosissimo qualunque movimento inteso a introdurre novità. Quello che noi oggi potremmo definire un progetto di riforma, una trasformazione, un cambiamento. Proviamo per esempio a pensare nel nostro microscopico mondo. Se ne va via il professor D'Ambrosio e arriva un nuovo insegnante di italiano. Questo gioco forza, essendo nuovo, introduce nuovi ordinamenti, cioè avrà un altro modo di fare, un altro modo di insegnare, un altro modo di verificare, introduce nuovi ordinamenti. Questo può riguardare tutto, perché riguarda il governo, riguarda l'attività lavorativa, riguarda in generale l'atteggiamento umano nei confronti delle novità. Sentiamo che cosa pensa Machiavelli. Intanto abbiamo capito da questa introduzione che Machiavelli ritiene sempre un momento delicatissimo quello del cambio. Quando vengono introdotte delle novità, quello è un momento molto pericoloso, naturalmente per chi gestisce il potere in quel momento, o che sia un'altra persona, un nuovo principe, un nuovo preside, un nuovo professore, un nuovo amministratore delegato, è un momento difficilissimo quello, sia che sia la stessa persona che decide di dare una svolta introducendo delle trasformazioni radicali. Queste trasformazioni generano un momento di smarrimento che mette a repentaglio la sopravvivenza del potere. Quindi attenzione anche a voi a introdurre novità in qualunque ambito della vostra vita, per esempio nel vostro rapporto di coppia, se avete il fidanzato o la fidanzata, introdurre novità è un momento molto pericoloso in cui si rischia di perdere quello che si ha. Magari è necessario introdurre delle novità, ma queste novità potrebbero travolgere l'esistente. Perché lo introduttore ha nemici tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene e ha tiepidi difensori tutti quelli che delle ordini nuovi farebbero bene. La quale tepidezza nasce parte per paura degli avversari che hanno le leggi del canto loro, parte dalla incredulità degli uomini, i quali non credano in verità le cose nuove se non ne vengono nata una ferma esperienza. Allora, perché dovrebbe essere così difficile introdurre delle riforme, anche quando queste riforme siano illuminate dalla giustizia, dalla bontà, dal fatto di essere buone per i più e portare un giovamento a tutta la comunità nel suo insieme? Quindi non pensiamo a un cambiamento inteso come un peggioramento, ma come un cambiamento inteso come miglioramento della situazione. Ciò nonostante, dice Machiavelli, chi introduce nuovi ordinamenti, un progetto di riforma, nuove regole, una trasformazione di qualunque tipo, deve sapere che la reazione collettiva generalmente è negativa. Quando c'è una novità, la gente tende a ostacolarla e comincia a mormorare. Mormora contro di te, mormora perché la riforma è sbagliata. No, dice Machiavelli, la gente mormorerebbe comunque e sempre. Qualunque cambiamento genera un atteggiamento di resistenza al cambiamento. Pensiamo per esempio in ambito climatologico, trasformazioni in atto delle auto elettriche, eccetera. Noi abbiamo sollevato delle osservazioni, dei dubbi o delle riflessioni. Però va tenuto presente che è parte della psicologia umana essere comunque sempre contrari al cambiamento. Qualcuno di voi potrà dire, ma io in verità sono favorevole al cambiamento. Bene, ma non vale l'aspetto individuale, vale l'aspetto statistico. Quando vengono introdotti dei cambiamenti, questi cambiamenti generano sempre un mormorio diffuso e una disapprovazione che tende a far crollare il consenso e a mettere a repentaglio il potere della persona che propone queste trasformazioni. Ma perché questa cosa? Qua c'è la spiegazione, dice qui. Perché l'introduttore, cioè il riformatore, il nuovo preside, il nuovo professore, chi dice che bisogna cambiare modalità di produzione, ha per nemici tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene. Cioè ogni qualvolta tu introduci una novità, novità, questa novità finisce per colpire qualcuno che si trovava in una condizione di benessere o di privilegio per via delle vecchie regole. Per esempio, arriva un nuovo docente e gli studenti che erano abituati ad andare bene con il vecchio metodo, prendevano buoni voti perché si erano adeguati a quel modo, adesso sono nemici del nuovo professore. Perché? Perché si rendono conto che la loro condizione di privilegio o di serenità o di equilibrio viene messa a repentaglio. I nuovi metodi richiedono un adattamento, un cambiamento, una trasformazione, e loro che erano contenti di come andavano le cose prima, adesso sono costretti a cambiare. E la gente non cambia volentieri, soprattutto quando il cambiamento potrebbe mettere a repentaglio la propria posizione di piena luce, di privilegio, di benessere, di serenità e di felicità. Ci siamo? Pensiamo per esempio a una regola giustissima e santissima. Pensiamo per esempio a introdurre delle regole per perseguire l'evasione fiscale. Ora, in Italia abbiamo un'evasione fiscale gigantesca che ammonta a centinaia di miliardi di euro, per cui sappiamo che risolvendo la piaga dell'evasione fiscale avremo risolto i problemi della fiscalità generale, per cui mancano sempre soldi per fare quelle virtù ordinate di cui si parlava prima, gli ospedali, le scuole, eccetera, eccetera, gli autobus e via dicendo. Basterebbe che tutti pagassero le tasse. Ciononostante, non puoi dire che la maggioranza degli italiani non paga le tasse. Puoi dire che una minoranza degli italiani non le paga, ma la maggioranza, 80%, credo che le paghi. Ci siamo? E allora la domanda è: ma se l'80% paga, essendo la maggioranza, dovrebbero eleggere un governo che introduce un nuovo ordinamento che fa pagare quel 20% che non le paga? Dov'è il problema? Siamo pure in una democrazia. Nel caso del signore, del principe, la cosa può essere più complessa, ma nel caso di una democrazia il voto è numerico, vale per testa, non vale per censo, perché se fosse per censo allora chi ha di più potrebbe avere più forte di chi ha di meno, ma nel nostro caso è unità basata sulla testa, sulla persona. Perché questo non capita? Beh, dice Machiavelli, è facile capirlo, perché chi non paga le tasse gode di un privilegio, di un vantaggio, e quando sente il puzzo di riforma che vada nella direzione di fargli pagare le tasse, è pronto a fare il diavolo a quattro e si crea immediatamente uno schieramento di tutti quelli che non pagano le tasse e che non intendono cominciare a pagare da questo momento in poi. Questo schieramento è molto coeso, molto compatto e molto aggressivo, perché sa benissimo cosa significa non pagare le tasse, perché lo fa tutti i giorni non pagarle, gode di questo vantaggio e vede chiaramente la minaccia di perdere questo privilegio. Allora, qual è la vostra obiezione? Io sono Giorgia Meloni, vedete come sono bionda? Voglio introdurre questo ordinamento, voglio far pagare le tasse a tutti gli italiani fino all'ultimo centesimo. Se si rivolge a me io non ho problemi, perché io le pago tutte, anche per forza, per cui non è che anche volendo evadere non potrei farlo, per cui le pago. Benissimo. Ma sappiamo che c'è una parte di italiani che non ne paga, non ne paga tutte, non le paga a sufficienza. Dice: ma quelle persone che non pagano sono pronte ad azzannarti alla giugulare se tu pensi di introdurre. Faranno il diavolo a quattro, e cosa potranno fare? Scendono in piazza, bloccano le strade, bloccano il raccordo anulare a Roma, paralizzano i mezzi pubblici, si mettono a protestare sotto i palazzi del potere. Fanno il diavolo a quattro, cominciano campagne per screditare, ecco, la politica, troveranno fatti privati per screditarla dal punto di vista personale, troveranno modi, d'accordo? Ma rimane la vostra obiezione. E qual è la vostra obiezione? Non avete nessuna obiezione. Perché non va avanti? Io che sono Giorgia Meloni, perché non vado avanti? Dovrei andare avanti. Ho il paese bloccato da quel 20%, ma ho l'80, cioè uno, scusami, ma se l'80% le paga e il 20 non le paga, uno che vuole introdurre un ordinamento che fa pagare quel 20, avrà l'appoggio dell'80, oppure l'80 va in piazza per protestare in maniera che i 20 possa continuare a non pagarle? Mi pare logico che l'80 dirà: cari signori, voi siete il 20%, state facendo il diavolo a 4, ma noi va benissimo questa riforma, e quindi Giorgia Meloni può contare su di noi per andare avanti. Siamo la maggioranza, non siamo in democrazia. Sì, e che paura deve avere un politico che voglia introdurre una regola di questo tipo? Nessuna paura, giusto? Perché la regola, essendo giusta, cioè andando avanti dell'80%, i quali probabilmente poi troveranno che ci sono più soldi, potranno abbassargli le tasse o funzionerà meglio il paese, hanno tutto il vantaggio di dire: vai avanti con questa benedetta riforma, perché noi ti appoggiamo. Sarà il 20 che fa il diavolo a 4, quindi non si capisce perché chi voglia introdurre questo ordinamento non debba ottenere il risultato sperato. Perché non dovrebbe ottenerlo? Invece Machiavelli ti dice che è molto facile perdere il potere per il fatto che tu, facendolo il bene all'80, imponi al 20 di fare qualcosa che non vuole fare. E la risposta ce l'avete voi: perché l'introduttore ha per nemici tutti quelli che dei vecchi ordinamenti fanno bene. Ok, ma c'è sempre l'80% che ha tutto il vantaggio ad avere un ordinamento nuovo di questo tipo. Oppure ti va bene andare avanti come andavi avanti prima? Allora, la seconda parte della frase è risolutiva e ti dice questo: e a tiepidi difensori, tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene. Quindi qual è la differenza tra il 20% e l'80%? Dice Machiavelli, c'è da scommetterci. Il 20% che non vuole quella riforma va in strada, comincia a dar fuoco ai cassonetti, blocca le strade, si mette a urlare, si organizzano e fanno il diavolo a quattro e paralizzano il paese. Il resto dell'80% degli italiani se ne sta a casa. Oppure dice, ma sai che sono proprio d'accordo, brava questa Meloni, lo dice al bar e non fa proprio un tubo. La cosa sembrerebbe assurda, perché questa asimmetria di comportamento? Provate a pensarci. È assurda questa cosa. Cioè l'80% basterebbe che facesse esattamente quello che fa il 20%, in maniera tale da dimostrare che quelli sono una minoranza risicata rispetto alla maggioranza che ha tutto il vantaggio da quell'ordinamento. Stiamo parlando dell'80% di persone che ha il vantaggio concreto, perché non dovrebbero muoversi. Non è un motivo sufficiente avere un vantaggio futuro per lottare? Evidentemente no. Machiavelli spiega chiaramente, adesso ce lo leggiamo, dice che la gente, quando c'è un proprio vantaggio futuro, è tiepida, e le motivazioni per cui è tiepida è questa: primo, perché deve immaginarsi il vantaggio futuro, e diverso è avere il vantaggio oggi e sapere che domani non ce l'avrai più, e un conto è immaginarsi che domani le cose andranno meglio. Questa immaginazione non ha la forza della paura di perdere il vantaggio concreto che hai. La gente ha poca fantasia, non riesce a capire che realmente le cose miglioreranno domani, va bene? Questa può essere anche la ragione per cui si fa così fatica ad essere ordinatamente virtuosi prima che capiti un problema. La gente ha poca fantasia, quindi costruisce la casa senza barriere antisismiche, senza una costruzione antisismica, perché sa che può capitare, ma è una cosa che non lo riguarda quasi, mi spiego? Uno potrebbe dire, ma non è così, ti riguarderà prima o poi. Ma è il futuro, e il futuro è una fantasia, non è una cosa concreta. Un conto è avere la casa in macerie e devi ricostruirla, a quel punto la ricostruisci antisismica perché hai toccato il problema. E un conto è immaginarlo. Quando lo immagini, non ha la forza persuasiva della cosa che è concreta davanti a te. Quindi concreta è la minaccia per chi può perdere il proprio vantaggio. Teorico è il vantaggio per chi immagina quello che capiterà dopo. E l'immaginazione del futuro non ha mai smosso nessuno. Questo dice Machiavelli. E su questo dobbiamo dargli ragione. Non abbiamo mai visto nessuno scendere in piazza per una riforma. Abbiamo visto sempre gente scendere in piazza contro una riforma. Cioè la gente è pronta a mobilitarsi quando vede la minaccia di qualcosa che rompe l'ordine esistente. E chi protesta, al 99%, protesta sempre per i vantaggi che perderà e non protesta mai per i vantaggi che potrebbe avere in futuro. Quindi l'immaginazione del futuro è enormemente meno persuasiva rispetto alla certezza dei vantaggi presenti. Sembra un assurdo, ma è così. Poi tra l'altro c'è da aggiungere anche questo: da quanto tempo è che noi viviamo in un paese in cui la gran parte delle persone paga e una minoranza non paga le tasse? Da sempre. Quindi è normale, ci siamo abituati, non è normale? Allora uno può dire, ma perché gli schiavi nell'antica Roma non si ribellavano ai padroni? Non vedevano l'ingiustizia? Certo che la vedevano, ma era normale, si era sempre fatto così. Pensare di avere una liberazione futura, ma era una teoria, era un'illusione, era un sogno, una speranza, non era concreto. I padroni sì, avevano tutto il vantaggio a mantenere lo status quo, a non cambiarlo. Loro sì capivano cosa voleva dire non avere più gli schiavi che lavoravano per loro. Ma uno schiavo abituato da sempre a servire può sperare nella liberazione, ma la vede come una cosa teorica, illusoria, e non è veramente pronto a lottare per qualcosa. È molto difficile che lottare contro qualcosa, soprattutto quando questo qualcosa è un vantaggio concreto attuale, è molto più facile. Perciò la schiavitù è durata per così tanti secoli, ma possiamo dire anche la diseguaglianza, perché avere la nobiltà che aveva privilegi e tutto il resto del popolo, cioè la stragrande maggioranza della popolazione, il 98% della popolazione senza privilegi, era giusto? Eppure per secoli è andata avanti così. Perché è andata avanti così? Perché chi era privilegiato lottava con le unghie e con i denti per conservare i privilegi. Quelli che non li avevano i privilegi, vivendo nell'ingiustizia, non erano pronti a lottare per un futuro in cui anche loro avessero dei diritti, perché quella cosa era teorica. E poi erano così abituati che il mondo è fatto così, non si può cambiare, avete capito? Perciò chiunque introduca una riforma avrà avversari ostici presso coloro che hanno da rimetterci, e ogni cambiamento produce uno sconvolgimento tale per cui alcuni ci rimettono ed altri ci guadagnano. Quelli che ci rimettono ti azzanneranno alla carotide, quelli che ci guadagneranno staranno a guardare perché non hanno fantasia, perché sono abituati che le cose sono andate così prima, andavano così in passato e andranno così anche in futuro. Anche se intuiscono che le cose possono cambiare, intuirle non vuol dire lottare concretamente per difendere questo progetto. rimane un progetto, invece gli altri sono sicuri di quello che hanno e non lo vogliono perdere. Qui è cambiata la dirigenza, hanno tolto via Argo, hanno messo Nuvole. Nel momento in cui c'è stato questo cambiamento, c'è stato un immediato mormorio da parte di tutti. Quelle stesse persone che prima magari odiavano Argo, all'idea di cambiarlo con Nuvola, hanno cominciato immediatamente a mormorare. È strano? Non è strano, capita sempre così. Non ha importanza se il nuovo gestionale, il nuovo registro elettronico è migliore rispetto al precedente. Non ha alcuna importanza, perché le migliorie sono teoriche e dobbiamo ancora vederle, non le conosciamo fino in fondo. Invece quello che conosciamo, il fatto di averlo già imparato, per noi è sufficiente. Non ha importanza i vantaggi futuri, quelli sono teorici. Sappiamo che conosciamo l'esistente, non abbiamo voglia di imparare uno nuovo. Quindi le cose attuali sono sempre difese da parte, anche se è una minoranza, da una minoranza molto rumorosa e agguerrita. E la maggioranza che non si muove è come se fosse una minoranza. Se stai a casa non cambia niente, non succede niente. Succede solo se fai confusione, se blocchi il paese, se insidi il potere. Perciò chi introduce nuovi ordinamenti ha un vero problema. La quale tiepidezza nasce, dice Machiavelli, in parte per paura degli avversari che hanno le leggi dal canto loro. Certo, perché chi aveva il vantaggio prima, se tu vuoi per esempio ricontrattare le concessioni ai tassisti, cioè quelli che si vedono revocata la concessione, anche mettiamo che sia giusto farlo, quelli sono pronti a fare il diavolo a quattro. È logico, perché gli stai portando via dei soldi dalle tasche loro. E loro ti dicono che in passato si faceva così, che è sempre stato fatto così e per cui non si capisce perché dovrebbe essere giusto cambiare. Se era giusto prima, perché dovrebbe essere oggetto di mutamento oggi? E quindi sono così rumorosi e agguerriti che la gente ha paura, se ne sta a casa. Parte dalla incredulità degli uomini. Cioè, se tu dici, ma io voglio far pagare le tasse a loro così poi anche voi starete meglio. Non mi fido. La gente non si fida. Neanche quando tu parli per il loro bene. Non si fidano lo stesso. E quindi non sono pronti a sostenerti veramente. Anche se tu sei sinceramente motivato a fare qualcosa che è nel bene di tutti. Li quali non credono in verità le cose nuove, se non ne vengono nata una ferma esperienza. Dopo si capisce. Quindi, secondo questo ragionamento, bisogna che prima si affermino le auto elettriche e che la gente veda il miglioramento. Fino a quando non lo vede, che si respira meglio, che ci sono meno malattie, che ci sono meno problemi, avrai comunque sempre, magari una minoranza, ma di persone agguerrite che diranno contro il cambiamento. Quelli che invece sono possibilisti stanno a casa perché hanno dei dubbi. Sarà proprio vero? Ma non lo sappiamo. Questi forse fanno i furbi, ci vogliono fregare. E poi soprattutto abbiamo sempre respirato quest'aria mefitica, domani l'aria sarà migliore, ma non ci pare così importante. Poi magari quando la respiri, pensiamo per esempio alle leggi antifumo. Oggi andate in un locale a mangiare la pizza e dentro si respira, ma una volta era tutto impregnato di fumo, cioè non ci vedevi proprio entrando nei locali, c'era proprio il fumo passato ancora, io me lo ricordo, ma prima di me, anche nei cinema, 2 ore dentro il cinema a respirare puro fumo, te ne tornavi a casa, dovevi buttare tutto a lavare, compreso te stesso, perché eri impregnato di fumo. La cosa è sgradevole per chi non fuma. Eppure, per arrivare a una legge antifumo, ci sono voluti decenni. Antifumo nei locali, per dire, puoi fumare, te ne vai fuori. Ci sono voluti decenni, perché quelli che erano comodi a fumare, che sono sempre stati una minoranza, comandavano su quelli che non volevano il fumo. E perché quelli che non volevano il fumo non hanno fatto pesare la loro quantità di persone, la loro maggioranza, per ottenere l'antifumo? Perché era sempre un vantaggio teorico, perché si è sempre fatto così, perché in fondo va bene così. Tutto qua. Quindi non c'è niente di trascendentale. C'è semplicemente l'inerzia di chi non riesce a immaginare un mondo diverso. Donde nasce che qualunque volta quelli che sono nemici hanno occasione di assaltare, lo fanno partigianamente e quegli altri difendano tiepidamente, in modo che insieme con loro si periclita, cioè in sostanza si soccombe. E allora i fumatori hanno sempre comandato sui non fumatori, fino a quando una norma d'imperio ha costretto, tra molti rimbrotti e rimproveri, quando poi è entrata in vigore per un certo numero di anni si vede che si sta molto meglio. Tu chiedi a un fumatore, ma torneresti indietro al tempo in cui si fumava nei locali, nei ristoranti, negli alberghi, nei cinema, eccetera? Loro stessi dicono, ma per l'amor del cielo, si sta molto meglio adesso. Era così facile. Eppure ci sono voluti decenni per arrivare a questo. E perché? Perché chi ne aveva il vantaggio difende tiepidamente e gli altri invece assaltano partigianamente, perché difendono il loro privilegio, il loro vantaggio personale. Che dite, ha ragione? Io credo di sì, cioè la vita me ne dà continuamente l'esperienza, mi dimostra cioè che le cose vanno proprio in questa direzione. E allora a questo punto concludiamo. Questo è l'ultimo capitolo del Principe, il capitolo 26. Segue il precedente, quello che abbiamo letto nella prima ora. Andiamo a pagina 322 e leggiamo dalla riga 40. In questo capitolo Machiavelli dismette gli abiti da tecnico del potere, esperto del potere, scienziato del potere, e diventa invece un italiano che chiede alla famiglia dei Medici di fare ciò che è necessario in questo momento di crisi, cioè le guerre d'Italia. La cosa più necessaria di tutte è che qualcuno dotato di virtù si metta a capo a un movimento di unificazione italiana, in maniera tale che l'Italia possa fare nel tempo della crisi quello che avrebbe fatto bene a fare nel tempo della pace, e cioè unire le forze, creare uno Stato unitario moderno, dotarsi di un esercito moderno, dotarsi di armate cittadine volontarie, o meglio di leva e non di mercenari, lottare contro Spagna e Francia, cosa che può riuscire in questo momento molto meglio che in altri, perché la situazione è grave, si può anche dire che è disperata, e di fronte alla disperazione l'impeto, come ci ha insegnato Machiavelli prima, la fortuna è donna, è la via giusta. Bisogna fare qualcosa di enorme, perché non è tempo di tessere la tela, bisogna invece provare, grazie all'emergenza, a unire quelli che in passato non si è stati capaci di unire. Poi, tra l'altro, dice Machiavelli, la situazione è perfetta non soltanto per la gravità, anche perché la famiglia Medici governa Firenze e anche il Soglio Pontificio. C'è un Papa Medici che governa la Chiesa, quindi la Chiesa non può remare contro. Ci sono due poteri che possono cooperare, dunque ci sono le condizioni perfette per la gravità della situazione e perché la Chiesa non sarà un contropotere che rema contro, per far sì che l'Italia si unifichi sotto l'illustre insegna della famiglia dei Medici e, unificando l'Italia, possa guarirla dalle sue piaghe, scacciando francesi e spagnoli e ripristinando il potere d'Italia. Questa cosa è necessaria, l'alternativa è la decadenza d'Italia. Che cosa si è verificato nella storia? L'alternativa, la decadenza d'Italia. Riga 40. Volendo dunque la illustre casa vostra seguitare quegli eccellenti uomini che redimerono le province loro, parlando di Mosè, di Ciro, di Teseo, cioè dei grandi della storia, popoli schiavi diventati grandi per la virtù di una singola persona, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento di ogni impresa, provvedersi di armi proprie, perché non si può avere né più fidi, né più veri, né migliori soldati, e benché ciascuno di essi sia buono, tutti insieme diverranno migliori quando si vedranno comandare dal loro principe e da quello onorare e intrattenere. Soldati, cittadini che vengano trattati con benevolenza da parte del principe, il quale sia alla testa delle proprie truppe, in maniera tale da dare l'esempio. È necessario pertanto prepararsi a queste armi per poter, con la virtù italica, difendersi dagli esterni. Non si debba dunque lasciare passare questa occasione, a ciò che l'Italia dopo tanto tempo vegga un suo redentore. Ne posso esprimere con quale amore i fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illusioni esterne, con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Se un Medici si fosse presentato a Lucca, a Verona, a Padova, a Milano prima, forse lo avrebbero respinto, ma dopo aver subito l'aggressione, gli assedi, le ingiurie da parte di francesi e spagnoli, comunque questo sarà un principe italiano che lotta per gli italiani, e quindi chiunque gli spalancherà le porte. Prima forse no, ma adesso sì, perché la gente si è resa conto, siamo nell'emergenza. Quali porte se li serrerebbero? Quali popoli gli negherebbero l'obbedienza? Quale invidia se gli opporrebbe? Quale italiano gli negherebbe l'ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Vedete che è sferzante? Spagnoli e tedeschi sono come i barbari rispetto ai romani. Bene o male, un Medici è un italiano e la gente lo sa. E piuttosto che avere uno spagnolo che comanda in Italia, molto meglio un Medici. Quindi forse prima non l'avrebbero accolto, ma adesso sì. Piglia dunque la illustre casa vostra questo assunto con quell'animo e con quella speranza che si pigliano le imprese giuste, a ciò che sotto la sua insegna questa patria ne sia nobilitata e sotto i suoi auspici si verifichi quel detto del Petrarca. Virtù contro a furore prenderà l'armi e fia il combattere corto, che l'antico valor dell'italici cor non è ancora morto. Ma praticamente Machiavelli non è più un tecnico, non è più uno scienziato, non è più un esperto, ma diventa un patriota. È un vate che profetizza la riscossa della patria e implora ai Medici di fare quello che è necessario e quello che è il momento giusto di fare, mettersi alla testa di un movimento di rinascita italiana. Perché le parole del Petrarca non siano soltanto una
poesia, ma sia una specie di profezia. Petrarca è come Isaia, come gli antichi profeti, il quale ha detto: virtù contro a furore prenderà l'armi. La virtù è la bravura degli italiani contro la pazzia smodata degli stranieri, dei barbari. E fia il combattere corto, e si combatterà poco. Perché si combatterà poco? Perché gli italiani vinceranno subito, perché loro sono virtuosi, invece gli stranieri sono solo barbari, perché l'antico valore negli italici cuori non è ancora morto. Cioè gli italiani si ricordano che cosa vuol dire essere stati romani, e quindi sono passati 1000 anni da quando Roma è scomparsa, e ciò nonostante gli italiani sono ancora quelli, hanno solo bisogno di un capo che li unisca e che li faccia combattere. Quindi non è che gli italiani non valgano, perché prima dice: sul campo di battaglia gli italiani perdono sempre. Sì, perché manca un capo, ma se ci fosse un capo bravo vincerebbero. Questa è la fine del principe e della fine della lezione.